crollo delle borse. Il 13 marzo è stato un lunedì nero per le borse europee. 291 miliardi sono stati bruciati in poche ore dopo il crack della Silicon Valley Bank. Nonostante Biden abbia annunciato un intervento governativo, forte il timore che si verifichi una crisi simile a quella innescata dal fallimento della Lehman Brothers nel 2008. Una crisi che partì dal mondo virtuale della finanza per investire pesantemente le vite di miliardi di persone. Cerchiamo di capirne di più e ne parliamo con Renato Strumia, che, come sapete, da sempre si occupa di questi temi e li conosce molto bene. Ciao Renato.
Sì, ciao a tutti. Ciao a tutti. Sì, questa crisi che è scoppiata è una crisi che in qualche modo era stata tenuta sotto banco da parecchio tempo. I conti di questa banca che è fallita nel weekend, la Silicon Valley, in realtà erano già in grave stato di deterioramento alla fine del 2022. Diciamo che ci sono due elementi che hanno fatto sì che la banca andasse fuori pista: da una parte il suo legame con i Bitcoin, dall'altra il fatto di avere la garanzia dei titoli che hanno perso molto valore rispetto al valore iniziale per il discorso del rialzo dei tassi di interesse. Già nel 2022 i tassi americani sono saliti da circa zero, tassi a zero, fino a oltre il 4%, si avvicinano al 5%. Il valore delle obbligazioni, che in genere vengono posti a garanzia delle linee di credito, sono crollati di valore. Le banche che erano meno solide, quindi più esposte a questo tipo di investimenti, hanno cominciato a fare acqua. In particolare questa Silicon Valley aveva circa 200 miliardi di attivi, ha dovuto venderne circa 20, 21 per la precisione, contraendo una perdita di quasi 2 miliardi di dollari. Questo ha fatto sì che i suoi bilanci andassero in crisi e quindi non c'è stato più modo di fare nulla. Non abbiamo sostanzialmente prospettive nell'immediato favorevoli, perché questi rialzi dei tassi sono destinati a proseguire nei prossimi mesi, a meno che la Fed si spaventi e interrompa il rialzo dei tassi per fare fronte alla crisi delle banche. Questa situazione ovviamente è soltanto, diciamo così, la punta di un iceberg, perché sono parecchie le situazioni finanziarie in difficoltà in seguito al rialzo dei tassi. Infatti sono già crollate altre due banche americane, per adesso di piccolo taglio, quindi non sono particolarmente sistemiche, particolarmente di impatto, però di fatto tutto il sistema delle banche regionali sta riscontrando le difficoltà, e le rassicurazioni delle autorità monetarie sono quelle di intervenire per metterle in salvo con i fondi assicurativi dell'assicurazione sui depositi senza toccare il contribuente. Di fatto nessuno sa quale sarà, diciamo così, il raggio di azione di queste crisi che stanno emergendo. I tassi sono destinati ancora a salire, perché l'inflazione non si riesce a mettere sotto controllo, e quindi vedremo probabilmente molte altre situazioni che emergeranno come stato di crisi nei prossimi mesi.
Quindi dal tuo punto di vista siamo soltanto all'inizio?
Siamo all'inizio di un processo che non sappiamo quando se e come si interromperà. Ovviamente le rassicurazioni delle autorità monetarie sono tese, diciamo così, a calmare la situazione, però di fatto i loro comportamenti effettivi, la tempestività degli interventi e anche lo stato di ansia che accompagna, diciamo così, le loro uscite dimostra che hanno abbastanza timore di quanto può accadere. Teniamo presente che sia dopo la pandemia sia dopo lo scoppio della guerra sono aumentati a dismisura i debiti pubblici e il debito globale, quindi il rialzo dei tassi di interesse è vero che attraverso l'inflazione svaluta il debito da restituire, però di fatto rende l'onere, il costo del del debito molto più elevato di prima e quindi mette in, in crisi tutte le situazioni, tutte le società, tutti gli enti, tutti gli stati che sono più indebitati, e non è detto che riescano a tenere sotto controllo questo processo di espansione del debito che rischia di aumentare in misura geometrica con il rialzo dei tassi.
Chiarissimo. E tutto questo avrà inevitabili conseguenze non soltanto su questo mondo che io vedo sempre più come virtuale, no? In cui in pochi secondi si bruciano i miliardi, ma avrà conseguenze sulle vite di noi tutti, come già accade nel 2008.
Sicuramente, perché alla fine il sistema bancario è sempre stato salvato con i fondi pubblici. Il fatto che ieri, ad esempio, anche le banche italiane hanno avuto un forte scossone, BPER ha perso il 9%, Unicredit idem, le altre banche in misura minore, comunque anche Intesa San Paolo ha perso il 6%, ci sono molte preoccupazioni sulla tenuta del sistema a fronte di una situazione di difficoltà economica generale, con aziende che vanno incontro a situazioni di insolvenza, quindi un aumento dei possibili crediti deteriorati e così via. Finora diciamo che il debito pubblico italiano, pur essendo cresciuto, è stato tenuto sotto controllo perché comprava la BCE attraverso la Banca d'Italia, oppure compravano i fondi di stabilizzazione. Adesso questo processo di sistematica sostituzione, diciamo così, del debito in portafoglio degli enti statali o governativi e diciamo così di matrice BCE o matrice Unione Europea sta per essere smantellato, quindi è possibile che anche il debito italiano finisca per avere delle difficoltà e questo si ritorca in un'ulteriore compressione della spesa sociale.
Beh, io ho letto che la borsa che è crollata di più tra quelle europee è quella di Milano.
Sì, Milano è particolarmente esposta ad un listino di composizione finanziaria. Qui pesano molto le banche, pesano molto le assicurazioni, il sistema finanziario in generale, e quindi diciamo che quasi il 40% del nostro listino di borsa è rappresentato da questo segmento. Ovviamente hanno tenuto di più i sistemi che hanno una maggiore composizione di titoli industriali come quello tedesco o di media quello francese, mentre invece Italia e Spagna sono quelli che sono più esposti sia per un discorso di debito pubblico sia per un discorso di preponderanza del sistema finanziario nella composizione dei listini di borsa.
Chiaro. E volendo immaginare un quadro nell'immediato futuro, immaginando che non riescano a recuperare con i sistemi che tu hai indicato fino adesso, si può immaginare politiche governative che portino ulteriormente a tagli della spesa pubblica?
Io penso che se i tassi resteranno così alti per lungo tempo saranno sempre più in difficoltà sia i bilanci degli stati che i bilanci delle banche. Per salvare il sistema finanziario probabilmente ricominceranno ad abbassare i tassi e a trasferire risorse verso quel settore attraverso l'acquisto dei titoli in modo che reggano, diciamo così, i bilanci, ma tutto questo non può che essere poi messo a carico della fiscalità generale, quindi di fatto si traduce poi in un aumento delle tasse, cosa che vedo particolarmente sbilanciata sempre sulle classi sociali abituate a pagare, quindi le nostre, oppure un taglio drastico della spesa sociale che faccia sì che il welfare residuo diventi un lontano ricordo anche per i sistemi europei che più ne hanno fatto, diciamo così, bandiera di benessere e di tenuta di un sistema di protezione sociale complessivo e generale.
Chiarissimo. Ecco, in tutto questo, e questa è la domanda più complessa, in tanti si chiedono, no? Cioè, in tanti si sentono impotenti, no? Succede tutto questo, succede in quel mondo un po' misterioso per la gran parte delle persone, rappresentato dalle borse, rappresentato dai mega computer nei quali in tre click, no, cioè ogni tanto ci fanno vedere, soprattutto quei film di produzione statunitense, no? Questi signori che corrono, vanno, si affannano in questa sorta di game, ma che è un game che però porta al dissolvimento, no? In poco tempo di enormi quantità di quattrini, e che poi appunto hanno conseguenze sulla vita di noi tutti. Ecco, ci si chiede sempre quali possono essere i sistemi di autodifesa di quelli che si ritrovano ad avere un salario medio-basso e scarse possibilità di autotutela. Questo al di là delle risposte classiche che hanno a che fare con ovviamente la necessità di cambiare radicalmente il mondo in cui siamo forzati a vivere, che considero sottintesa.
Sì, diciamo che gli strumenti per difendersi sono assai pochi e sono ben identificabili, insomma. A fronte di un processo inflattivo come quello che abbiamo conosciuto nell'ultimo anno, soltanto la scala mobile o un sistema analogo può tutelare il potere d'acquisto. Per quanto riguarda i risparmi, è chiaro che bisogna cercare di restare più liquidi possibili ed eventualmente comprare qualcosa che sia collegato al tasso di inflazione. Questo è l'unico modo per difendere il valore reale di quei pochi risparmi che i poveri cristi riescono a mettere da parte in una vita di lavoro. Certamente bisognerebbe usare metodi radicali. Secondo me l'unico strumento che può ribilanciare quanto avvenuto negli ultimi 20 anni o 30 anni è una grande riforma fiscale che metta al centro una tassa patrimoniale, in modo da tassare questi enormi patrimoni che si sono formati con una distribuzione del reddito sempre più disuguale, e cercare in qualche modo di riequilibrare la situazione riportando o attraverso, diciamo così, la riforma fiscale, o attraverso un sistema di trasferimenti di risorse interno alla società ad una situazione di maggiore tollerabilità sociale. Purtroppo le politiche che stanno avanzando vanno nel senso esattamente opposto, quindi taglio del reddito di cittadinanza, riduzione dei termini per le indennità di disoccupazione e così via, ci dicono che in realtà il trasferimento avviene in senso inverso, quindi dai poveri verso i ricchi e non viceversa.
Un classico, e quindi torniamo al punto di partenza: bisogna cambiare radicalmente il mondo in cui siamo forzati a vivere se non vogliamo subire le conseguenze del capitalismo 4.0, come lo chiamano. E, ecco, io ho un po' la sensazione che queste crisi siano sempre più vicine le une alle altre. L'altra era del 2008, questa si deflagrerà come sembra che sia possibile, arriva quanto, 10, 12, 13 anni dopo?
Sì, in qualche modo l'andamento ciclico del capitale finanziario sembrerebbe aver accorciato i propri cicli di crisi. Il guaio è che di volta in volta la risposta è sempre un keynesismo finanziario, nel senso che si aumenta la spesa pubblica per salvare le banche, il debito pubblico per salvare le banche, e quindi ad ogni giro di valzer il debito pubblico è enormemente accresciuto rispetto a prima. Questo innesca a un certo punto la necessità di rientrare da questo debito di calma. Tra un ciclo e l'altro si attuano politiche sociali di taglio che sono la conseguenza diretta di quanto si è fatto prima.
Capito. Un'ultima domanda che ci riporta all'inizio. La banca che ha innescato la crisi, la Silicon Valley Bank, è una banca molto importante, se non avrebbe innescato una crisi globale. Tu mi hai parlato delle ragioni per cui c'è stato questo precipizio, ma questa banca che si trova appunto nella Silicon Valley ha anche a che fare con una possibile crisi di quanto si era addensato in quell'area, ossia la new economy sostanzialmente?
Sì, credo che abbia a che fare anche con diciamo così, uno dei periodici di sgonfiamento di quella che è la bolla delle dot-com. Però in realtà qui sembrerebbe si tratti di una cosa ancora diversa, perché in questa banca erano depositati anche i soldi di grandi operatori che lavorano con i bitcoin. Il fatto di poter mettere che questi depositi potessero essere andati distrutti in seguito al fallimento della banca ha fatto crollare il mercato dei bitcoin e ha posto, diciamo così, all'evidenza il fatto che questo mercato parallelo non controllato da nessuno non può reggere. Teniamo presente che i depositi totali in bitcoin sono circa 1.000 miliardi. In qualche modo è una bolla che dovrà essere sgonfiata, dovrà sgonfiarsi, però non si può di capitale così imponente, e quindi hanno cercato attraverso il salvataggio di Silicon Valley e anche Bank anche quello di stabilizzare per il momento questo mercato, per poi metterci le mani in un secondo tempo. La Fed vuole assolutamente recidere i legami tra il sistema bancario e il sistema dei bitcoin, e quindi siamo all'inizio, secondo me, della fine della parabola di questo fenomeno così misterioso.
Sì, e che affascina tanti in giro. Insomma, quest'idea della moneta virtuale che sfugge ai governi, ma poi gli operatori depositano all'interno di banche tradizionali, quindi alla fine funziona poco.
Sì, diciamo che l'intreccio finora è quello che ha permesso, diciamo così, un decollo relativamente sicuro, affidabile di questo mondo. In realtà d'ora in avanti a mio avviso non sarà più così, quindi il fatto che la quotazione sia già calata molto evidenzia che ci sono dei nodi che stanno venendo al pettine. Ovviamente le banche centrali stanno cercando di riprendere il controllo e lo vedono chiaramente come il loro principale nemico, non possono permettersi di distruggerlo nell'arco di una settimana, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di fare decollare un sistema di rientro parziale di questa, come dire, escrescenza, e quindi penso che nei prossimi mesi ne vedremo lavorare su questo terreno.
Chiarissimo, io ti ringrazio tanto anche per averci aiutato a navigare in questo mare che non per tutti è semplice da comprendere, e alla prossima.
A voi, buona giornata a tutti.
Ciao, ciao, ciao.